Nel frattempo benvenuti a Matteo e Valeria e i loro due bambini e mezzo. Valeria, c'è una persona che ha detto che è esperta qui di parto in caso. Dilettante, eh? Dilettante ma sufficiente. Allora, avete visto l'opuscolo preparato? Questo è lo strumento meno importante. Più importante è la Bibbia. E che se non avete preso con voi, io ho portato delle copie del Nuovo Testamento, perché soprattutto lì, per l'Antico Testamento, c'è invece la traduzione ciclostilata del Salmo accennato 118, tradotto da Turoldo, quindi non è tradotto in senso scientifico, ma in senso poetico e ascetico, perché lui era un poeta e un santo, David Maria Turoldo. E se lo vorrete, poi dopo lo prendete qui per conto vostro. Lo introduce così: è il monumento dell'esaltazione della legge di Dio. Legge come parola di Dio, sapete, la parola di Dio, parola d'amore, sottochiamato legge, adesso legge nuova. Sono 22 stanze, cos'è? 22 cantici, brevi cantici, con l'alfabeto aramaico che è simile a quello greco, cioè Alef, Bet, Gimel, come alfa, beta, gamma, daled, gede. E ciascuno è di 8 emistichi, cioè 8 frasi. In ciascun emistichio c'è il richiamo con un sinonimo alla legge di Dio, chiamato, come avete sentito, nella legge, nei decreti, le vie, precetti, la parola, gli statuti, gli oracoli, eccetera, eccetera. Moltiplicate tutti questi e arriviamo a 176 emistichi. È da meditare, da godere, perché è tutto un inno di gioia e non di giudizio cattivo. Guarda che la legge di Dio poi ti manda all'inferno, come vedremo domenica, di arrampicarci sugli specchi per il Vangelo di domenica prossima. Temete piuttosto colui che può mandarvi la Geenna. E io non riesco a accettare che possa essere Dio questo, no? Ma vedremo. Cioè di temerlo, ecco, certo. E poi soprattutto che manda, è in senso semitico, vedremo di arrangiarsi. Questo vi lascio qui, come qui ci sono anche i brani. Abbiamo scelto la parola perché quest'anno, prima di tutto perché è il fondamento di tutto. In principio era la parola, vedete che per fare un po' di esotismo archeologico, abbiamo scritto la prima riga di Giovanni e l'esordio, il prologo di Giovanni nel Vangelo, in arche enologos, in principio era il verbo, e verbo vuol dire parola, in principio era la parola, e tutto è stato fatto per mezzo di lui. Quindi al principio c'era la parola, quindi la prima cosa è la parola, il verbo, per dare senso a tutta la vita. Questa parola continua a sostenere la vita. E poi l'abbiamo preso proprio quest'anno perché è il Sinodo Mondiale dei Vescovi, un breve concilio che viene ogni 4 anni, è sulla parola di Dio, quindi è un tema per tutto il mondo, quindi immagino che lo sia. Dentro anche il contesto dell'anno paolino, che comincerà sabato prossimo, fra una settimana, quindi la parola di Dio in Paolo potrebbe essere appunto il tema, sicuramente il tema della Chiesa del prossimo anno. Mi ha fatto vedere adesso che proprio fuori lì c'erano il Deplian del centro di orientamento pastorale che ogni anno fa il convegno, fatto 4 anni fa anche a Salsomaggiore, 6 anni fa a Parma, gira un po' tutta Italia, stavolta è Spoleto. Sarebbe la pena andarci anche se non c'è in borsa il convegno. Ed è proprio sulla parola di Dio, Bibbia e vita della comunità cristiana. Se qualcuno vuol partire, allora lunedì lo diamo i soldi, lo mandiamo a Spoleto, raccogliamo per lui. Sulla parola di Dio, alla scuola della parola, la parola è il centro della comunità, la parola di Dio genera e innova la Chiesa, la Bibbia e i mass media come presentare la parola di Dio al grande pubblico, la parola di Dio dona il nutrimento della vita della comunità cristiana, eccetera, eccetera. La terra della Bibbia, prospettive pastorali, e poi lettera alle parrocchie come fanno alla fine di ognuno di questi convegni che noi pubblicheremo, che vi daremo. Noi facciamo nel nostro piccolo un'entrata a questo grande mistero della parola e lo facciamo in un contesto di esercizi spirituali, seppur brevi, ma pur veri. Mi viene in mente quando vengo qui che ho conosciuto qui Don Bruno della Chiesa dello Spirito Santo di Parma, che diversi di voi una 20 anni fa sono venuti con me a visitare, 15 anni fa, alla parrocchia dello Spirito Santo. C'è qualcuno che si ricorda? Uno. Ecco, siamo andati a visitare.
Abbiamo conosciuto San Giovanni del Poggio anni fa.
Ecco, era qui e io ero su con un gruppo di giovani, io ero su con la parrocchia sua. E loro ci siamo conosciuti lì e allora abbiamo cominciato a parlare ed ha detto, era un gruppo un po' come il nostro, ha detto, io qui trovo la fonte, l'origine del rinnovamento della mia parrocchia. Allora siamo andati a visitare, ci siamo resi conto di che spiritualità, di che spessore è quella parrocchia. Ora, che Don Bruno, malato, era già malato allora, malato, si è ritirato e è rimasto lì a fare il viceparroco e c'è un nuovo parroco, lui fa il viceparroco, umilmente si è ritirato a fare il viceparroco allo Spirito Santo, sempre una parrocchia grande. Dunque per lui questo è stato il segreto, è proprio qui direi, è proprio qui, dunque anche questa cosa credo che sia bella, segreto. Voi sapete che siamo seguiti dalla benedizione anche del Vescovo, perché quando è venuto da noi ha messo in risalto il primo dei 7 punti che ci ha lasciato, quello della preghiera e della Lectio Divina, come punti di... E siamo seguiti dalla preghiera di molti, come dicevo ieri sera, dalle suore, Domeli. E anche vorrei ricordare, ricordiamoci, quelli che con grande sofferenza non sono presenti qui, non perché non ne avevano voglia, ma con grande sofferenza. Mi viene in mente adesso la Maria Grazia e la Teresa di Bari. Sarebbe stata la colonia pugliese quest'anno. Ne abbiamo già 3, con lei erano 4, più del 10%. E con grande sofferenza che ha telefonato, perché lei ci teneva. Assolutamente, la prima a iscriversi è stata prima di Omar Giù. Non so se qualche d'un altro con voi ha parlato quest'anno, proprio mi dispiace non venire. Quelli che dicono mi dispiace non venire, questi mi fanno come se fossero per me. Vi dico questo, l'apostolato della preghiera che parecchi di voi esercitano con il fogliettino che vi è dato ogni mese, l'offerta della giornata al cuore di Gesù. Molto semplice, molto bello nelle preghiere del mattino. Ogni mese ci sono le intenzioni del Papa, due, le intenzioni dei Vescovi. Una delle intenzioni del Papa in questo mese è perché ogni cristiano coltivi con una profonda e personale amicizia con Cristo, no, coltivi una profonda e personale amicizia con Cristo, così da poter comunicare la forza del suo amore ad ogni persona che incontra. E quale mezzo migliore di questo esercizio forte della vita cristiana? L'intenzione del Episcopato italiano donata in questo mese è questa, perché tutti coloro che sono alla ricerca di un'autentica spiritualità possono scoprire la vera sorgente nello spirito di verità, la sorgente, e vivere la loro esistenza lasciandosi illuminare e orientare dalla parola che salva. Quindi ci siamo proprio dentro, questo teniamolo, tutti coloro che sono alla ricerca di un'autentica spiritualità, di certo voi se no non sareste qui, possano scoprire la vera sorgente nello spirito di verità e vivere la loro esistenza lasciandosi illuminare e orientare dalla parola che salva. Ecco. In questi 48 ore, due giorni, vi do anche un impegno. Sceglieremo i 10 brani biblici che parlano direttamente, la parola parla di se stessa, parla di se stessa, e imparare a memoria come facevamo col catechismo, o come canto, o come, perché ci sono alcuni punti che vi daranno molta serenità da cantare, da leggere, da pregare, da ripetere mille volte, proprio presi dalla Bibbia. Adesso comincio con un racconto scritto da Carlos Mesters, che è un brasiliano, uno dei fondatori delle comunità ecclesiali di base in Sud America, che sono gruppi di laici che si riuniscono soli qualche volta col prete quando può, proprio per tradurre la parola di Dio al popolo, anche quello analfabeta. E ha scritto un libro, La Bibbia in mano ai poveri. Allora, ecco qui ha fatto una specie di parabola e voi capirete subito che cosa si intende per questa parola, il termine casa, capirete subito, però è una parabola fatta da lui. Nel villaggio c'era una casa, era antica e molto ben costruita. Aveva una porta grande e bella che dava sulla strada. La porta era aperta ogni giorno e notte. Molta gente, tantissima, passava di lì. La casa faceva parte della vita del villaggio e un giorno però giunsero due studiosi. Venivano da fuori, non conoscevano la casa, venivano a vedere. Erano due professoroni. Chiesero il permesso di restare lì a studiare. Trovarono una porta laterale dalla quale entravano e uscivano perché non volevano essere disturbati dal rumore del villaggio. La gente umile si avvicinava in silenzio, provando ammirazione per loro. Stanno studiando la bellezza e la storia della nostra grande casa. Gli studiosi, grazie alle loro ricerche, scoprirono cose che il popolo non conosceva. Raschiarono alcune pareti, trovarono antiche pitture che rappresentavano la storia del villaggio. Scrivevano articoli in lingue straniere che pochi conoscevano. Passò il tempo e la gente, quando si trovava nella casa, cominciò a restare in silenzio. Una casa così ricca e nobile meritava rispetto. Così a poco a poco la casa del villaggio cessò di essere del villaggio. Con il tempo la porta principale cadde nell'oblio e una tempesta la chiuse. Rimase soltanto una stretta fessura. L'aspetto della strada cambiò, divenne una strada triste e deserta. A poco il numero delle persone che visitavano la casa diminuì. Solo la gente più colta la frequentava. La gente semplice, invece, passava per la strada deserta senza più interessarsi delle cose antiche né delle discussioni dei professori. Viveva la propria vita, ma sembrava che le mancasse qualcosa. Una notte, un vecchio mendicante, senza casa, in cerca di riparo, trovò tra i cespugli la fessura ed entrò nella casa. Tornò la notte seguente con altri mendicanti, che spinsero e aprirono di nuovo la porta grande. La casa si illuminò, il villaggio sembrò molto più allegro. Quando la mattina l'orologio segnò l'ora di aprire la porta laterale, gli addetti alle pulizie scoprirono che all'interno della casa vi era gente che rideva e che non aveva pagato per entrare. Uno dei professori disse: «Ma com'è possibile tanta ignoranza? Profanano la nostra casa!» L'altro rispose: «La casa non è tua!» Il secondo professore, la sera, si nascose in un angolo della casa e vide la gente entrare, ballare, cantare. Gli piacque tanto quell'allegria che entrò nel cerchio e ballò tutta la notte. Non si era mai sentito tanto felice. Scoprì allora che tutto quello studio era per la gente, perché il popolo fosse felice. L'errore stava proprio nella porta laterale che aveva allontanato la gente dall'ingresso principale, separando la casa dalla strada e rendendola estranea e tetra, tanto che la strada stessa era diventata deserta e triste. Alla fine fu ripristinata la porta principale e anche lui cominciò a entrare nella casa da tale porta, mescolandosi con la gente e conoscendo la ricchezza e la bellezza della casa della nuova angolazione. Studiava e insegnava nel villaggio con gioia e nella gente aumentava il gusto della vita. Punto. Nota. Rileggi ora la parabola mettendo la parola X al posto di casa. La parola è? Quasi. Quasi. Bibbia. La Bibbia. La Bibbia che Dio ha dato al popolo e poi se ne sono impossessati gli studiosi e il popolo l'ha dimenticata, è stato escluso. Il popolo è stato escluso ed è stato su pressione del popolo, e cioè di questi vagabondi, no? Di questi mendicanti, che è stata riaperta la Bibbia al popolo, in particolare con uno dei documenti più belli del Concilio Ecumenico, intitolato Dei Verbum. È uno dei più belli, beh, è tutto bello, i decreti del Concilio Ecumenico, ma questa Costituzione, Dei Verbum, la prima è Sacrosanctum Concilium, che è quello sulla liturgia. Poi la seconda è la Dei Verbum, la parola di Dio. Poi verranno le altre, si chiuderà con il Gaudium et Spes, Chiese Mondo Moderno, sono i piloni del Concilio Ecumenico. Dunque la Chiesa restituita al popolo, il vero destinatario, la Bibbia restituita al popolo, la parola di Dio restituita al popolo. Rileggendo questo ripensate alla parabola, chiusa per i destinatari e in mano agli studiosi. Voi che con me siete più vecchi, ricordate benissimo i tempi la Bibbia, certi libri della Bibbia erano proibiti.
Ma anche il concilio ci è arrivato dopo 400 anni.
Anche di più. Anche molto di più, ha tardato molto questo tempo, è stato in mano agli studiosi, molto di più. Anche il rinnovamento della liturgia ci ha ridato la Bibbia tradotta nelle lingue popolari, locali, volgari. E i più vecchi appunto ricordano come non solo la Bibbia non si leggeva ai bambini, il catechismo di Pio X, che pure è bellissimo, praticamente non c'è una frase completa della Bibbia dentro le risposte a memoria. Alcuni libri dell'Antico Testamento erano proprio tagliati. Perché comincia già subito male, Perché Adamo ed Eva erano nudi, quindi comincia già subito molto male. E allora sarà un bel lavoro che andarci ad agio. Quindi, e dicevo noi vecchi, quando a messa si andava a messa in tanti, c'era molta frequenza alla messa, e però per ottemperare all'obbligo, al precetto, e i moralisti dicevano perché la messa sia valida, bisogna entrare almeno quando il prete scopre il calice e l'offertone. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutta la prima parte, il perdono, la lode, le letture e anche la predica, pazienza la predica, ma le letture, ma pazienza che le letture, perché erano in latino. Dopo poi ha cominciato il prete, finito, poteva leggere la traduzione in italiano e cominciare a fare le prediche, che erano proprio prediche. Ho saputo che ieri sera tutti i giovani del paese erano a ballare. Morello, il diavolo è entrato nella nostra parrocchia, le prediche erano un po' così. Io tutti i banchi. E voi donne senza calze, che avete le calze corte, che avete le calze vecchie, insomma. Ecco ragazzi, per dire, non diciamo che sono brutti i tempi, o saranno per una maggior violenza che c'è diffusa, ecco, però in altra maniera violenza purtroppo c'è stata, perché nonostante tutte le cose brutte che capitano a Fidenza, mai è successo che in due giorni ci siano stati 170 morti. Come 60 anni fa, per dire, quindi non è che adesso, che allora non c'era violenza. Dunque un dono grande, e poi a parte il fatto che non si faceva la comunione, perché si poteva uscire quando il prete faceva la comunione, cominciava la fuga.
E anche per altri motivi, il muro della sera prima, c'erano tutti...
Modi per star lontano. E poi dopo... praticamente l'obbligo della confessione ogni volta che si faceva la comunione.
Infatti c'erano i sacerdoti che continuavano le confessioni.
Durante la messa. Sì. E chi non si confessava diceva il rosario durante la messa. Vi rendete conto?
Perché sono il pericolo adesso però di andare dalla parte opposta. Cioè, lì bisogna vedere anche il cammino. Sta seguendo oggi, che non hai più il senso della responsabilità individuale perché sempre la società, la colpa, eccetera, eccetera. Perché non ci sono i
problemi. È sempre il problema dei corsi ricorsi, dell'orologio pendolo. Se tu tiri da una parte troppo, quando lasci andare non si ferma all'equilibrio, va a finire di là. Sempre questo. Quindi siamo in questo. Però di fatto ora abbiamo in mano la Bibbia per tutti, non solo, è lecita, ma è raccomandatissima. Oggi, per esempio, se non puoi più fare l'Eucaristia, in mancanza di sacerdoti, facciamo la celebrazione della parola, e per chi non può è equiparata. Oggi diciamo parola e pane alla stessa maniera, non pane basta. Dunque, ma non è sufficiente ancora perché la ricchezza della parola di Dio è talmente fondante che ha bisogno di approfondimento e di amore vero. lo scopo di questo ritiro qui. Allora ecco che prendo in mano questo opuscolo che vi potrà servire. Questo opuscolo, scelto tra tante altre consultazioni tra le persone che io stimo di più, con l'aiuto anche dei miei esperti letterari che sono Fausto e Stefano, mi producono sempre un sacco di produzioni bibliografiche di ciclostili, insomma, i miei ricercatori mi affossano in queste cose, no, non ce la faccio neanche. Comunque tra le persone che amo di più per quel che riguarda la Bibbia è sicuramente il Cardinal Martini, ma già ho scoperto che alcuni anni fa la sua lettera pastorale sulla parola, scritto sulle tue parole, sulla tua parola lancerò le reti, lettera pastorale, allora l'avevo distribuita in numero grande, allora ho detto cambio autore e che è un altro amico. Un amico relativo, però una persona che ho conosciuto in diverse occasioni e quando gli ricordo chi sono mi abbraccia, ma questa ricorda mia. Vi ricordate quando siamo stati la prima volta a Pompei, o la seconda volta, non mi ricordo più, non la seconda che non c'ero io, quando c'ero io, che siamo non andati da Padre Pio, ma tornati da Napoli. Siamo tornati da Napoli. E non c'eravate, secondo io. Siamo andati a Napoli a fare una visita domenica mattina veloce, poi siamo andati a mezzogiorno a fare la messa in una chiesa di Napoli, che non riuscivamo a trovare, alla casa mia, e l'autista girava perché là non riusciva a arrivare. A un certo punto gli hanno detto, è appena lì, ci ha messo giù, ma non era appena lì. C'era da fare ancora 10 minuti a piedi, non so se ve lo ricordo. Io però sono corso avanti perché dovevo presiedere la messa. E allora perché lì c'era una parrocchia, un amico napoletano, conosciuto ai convegni, e che si chiamava Filippo Stroffaldi, nella sua parrocchia mi aveva invitato, direi tu la messa del mezzogiorno, che è quella più importante, no, la dici tu, no, la celebrerai tu. Questo Filippo Stroffaldi, che è anche un cantautore, perché ha libri e dischi, e poi è diventato vescovo di Ischia, e pensate che mi invita ad andare a fare le vacanze a Ischia, quale tentazione supero per non andare dal vescovo. E quella volta lì mi ha fatto conoscere uno che conoscevo solo attraverso i libri, un altro amico che lavorava con lui pochi, un altro prete napoletano, di nome Bruno Forte. Ah, ma tu sei quello del convegno? Sì, diventa amici. Era un teologo emergente a quei tempi, uno dei migliori, aveva fatto anche la relazione, il convegno di Palermo, di Verona, no, Palermo. E proprio per la Chiesa italiana, quindi. E dunque, grande studioso, adesso lui è diventato vescovo, anche lui, di Viterbo. Allora, quella volta io ho detto messa, concelebrato con due concelebranti. Loro sono diventati vescovi, io zero. Dovevo essere prima io. Bene, questo Bruno Forte, veramente forte, scrive bene, è proprio un grande uomo, giovane. E se proprio volete ancora un altro episodio che alcuni ricorderanno, l'ho rincontrato nell'ultimo viaggio in Israele proprio dentro il Cenacolo. Era con un gruppetto di amici e mentre la guida spiegava il Cenacolo, anche lui con un gruppo di amici l'ho salutato lì. Boh. Non era ancora vescovo, dopo vescovo ci siamo solo scritti. Bene, allora mi sono ispirato a lui aggiustando un po' questa lettera che l'anno scorso ha fatto per la sua, che quindi è per questa è giornata questa, per la sua chiesa. Ed è molto bella perché è una sintesi molto bella. Ecco, vorrei viverla con voi perché con un po' di commento poi questo vi rimane bene impresso. Proviamo, introduce così la sua lettera, proviamo a capire insieme che cos'è la parola di Dio. Se lo capissi veramente, con la mente e col cuore, sentirai il bisogno di metterti in ascolto delle parole in cui Dio stesso è a parlarti. Capito? Dandoti luce per conoscere te stesso nella verità, sapienza per discernere i segni della sua presenza, forza che ti renda capace di dirgli a tua volta parole di amore, che siano voce della tua preghiera, confessione della tua fede umile, canto nel canto della Chiesa intera, che dalla parola nasce e della parola è chiamata a farsi testimone, fino agli estremi confini della terra. Possiamo ben intitolare allora così la parola al centro, all'origine, al centro e alla fine. All'origine in principio era il Verbo, al centro il Verbo si è fatto carne, alla fine il Verbo si realizzò. Perché una lettera sulla parola di Dio, una lettera pastorale? Ho pensato di scriverti una lettera personalmente, no, non alla diocesi, ma a ciascun diocesano, sulla parola di Dio, perché sono convinto che nella nostra società complessa stia avendo qualcosa di simile a quanto è descritto, avvenendo nel libro del profeta Amos. È un brano non molto conosciuto. Ecco, verranno giorni, dice il Signore Dio, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore. Dunque una profezia di Amos dice che il popolo ha sete di Dio, ha sete della sua parola, del Dio vivente, come ripeterà il Salmo. Riconosco questa fame nel bisogno di amore che è in ciascuno di noi, uomini e donne di questo tempo postmoderno, sempre più prigioniero delle nostre solitudini. Solo un amore infinito può appagare l'attesa che ci brucia dentro. Solo il Dio che è amore può dirci che non siamo soli in questo mondo e che la nostra casa è nella città celeste, dove non ci sarà più né dolore né morte. Ecco, da quella città, scrive Agostino nel commento ai Salmi, il Padre nostro ci ha inviato delle lettere, ci ha fatto pervenire le scritture, onde accendere in noi il desiderio di tornare a casa. Se capissi che la Bibbia è questa lettera di Dio, che parla proprio al tuo cuore, allora ti avvicinerai a essa con la trepidazione e il desiderio con cui un innamorato legge le parole della persona amata. Come si chiama? Qualche volta mi hanno fatto leggere gli innamorati le lettere del partner. La storia lunga, ormai 50 anni di prete e di tanti matrimoni e coppie seguite, specialmente nei momenti di crisi, portavano alcune le lettere per vedere come mettere. A me invece, che non ho esperienza di lettere d'amore, non avendo né moglie né morosa, ho un'esperienza di lettere significative, mi viene sempre in mente questo episodio. Durante la fine della guerra, anno 44-45, arrivavano dal fronte o dai campi di concentramento le lettere dei prigionieri. Quando nel mio villaggio Fornacchia di San Vittore, e arrivava il postino a piedi, da lontano, giù, da piedi via, dove c'era la posta, non c'era neanche San Vittore, a portare le lettere dei militari, tutto il villaggio, 30-40 persone si riunivano e si passavano voce, è arrivato, ha scritto il tale di quei 4-5 giovinotti che erano via, da tempo, no? E tutti si riunivano. E io, che pur avevo 10 anni, neanche, ero uno dei più aggiornati letterariamente, perché non c'era neanche la quinta nel mio paese. La quinta me la faceva privatamente la mia maestra. E non c'era scuola. E allora ero il più allenato a leggere, facevano leggere a me le lettere, anche perché scritte un po', ragazzi, che non è vero. Ed erano una morbosa, stupenda attenzione, con tutti con le lacrime agli occhi, specialmente la mamma. Così che cosa dicevano, no? E io mi domandavo, se fossero arrivate queste lettere e fossero state messe da parte, in biblioteca, in mezzo ai libri, e poi dopo, al ritorno miracoloso di quasi tutti, meno che uno che è morto a Mauthausen, Arturo, di nome Arturo, e gli altri invece sono tornati, tra cui anche il mio fratello Marino, e avessero trovato in mezzo alle scartoffie della casa le loro lettere ancora chiuse, mandate dal fronte con tanto amore, che cosa avrebbero detto dei loro familiari? Avete capito cosa voglio dire? Se quando ci presenteremo Dio ci dirà, hai ricevuto le lettere che ti ho mandato? Aspetta che ci penso. Sì, la Bibbia. Ah, già è vero, sì, ci ho dato un'occhiatina, ma poi l'ho messa su là nello scaffale, era tanto grossa che non... Hai capito? Questo è un po' il dramma. Ora noi non abbiamo più degli alibi, i nostri vecchi ce l'hanno, perché non ce l'hanno dato. Risponderà la storia della Chiesa e di chi va, al Signore. Ma noi non abbiamo più alibi, non abbiamo più alibi. Abbiamo mille occasioni, abbiamo tante Bibbie che costano pochissimo, meno di un romanzetto, hai capito? E anche un po' il tempo, insomma, diciamoci la verità, inutile che ascolti. Mai una mamma avrebbe detto al figlio tornato, non avevamo tempo. Non abbiamo letto la tua lettera perché non avevamo tempo. E invece custodite come reliquie e rilette poi delle notti intere, perché quelle lettere se le tenevano come reliquie, leggevano il lume, la candela, per rileggere e piangere. E un telegramma, sempre tornando, mi ricordo questo. Ho la scena davanti e anche del postino che cercava di consolare mia madre. È arrivato un telegramma dal fronte in cui c'era scritto «Sto bene, Marino». Mia mamma ha detto «Questo è un imbroglio, me l'ha mandato qualcun altro, mio figlio è morto». E piangeva terribilmente, perché quello «Sto bene», secondo loro, era un modo, un placebo per dire «Stai calma, capito? Sta arriva qualche altra brutta notizia». Invece che fosse un pietoso telegramma di un amico. Ecco, per dirvi, ragazzi, Dio ci scrive. Se capissi che la Bibbia è questa lettera di Dio che parla al tuo cuore, allora ti avvicinerai a essa con la trepidazione e il desiderio con cui un innamorato legge le parole della persona amata. Allora il Dio, che è padre e madre nell'amore, parlerà proprio a te, e l'ascolto fedele, intelligente, umile e pregato di quanto lui ti sazierà, ti dice, sazierà poco a poco il tuo bisogno di luce. Luce ai miei passi è la tua parola, come il titolo di questo foglietto. E imparare ad ascoltare la voce che ti parla nella scrittura, e imparare ad amare. La parola di Dio è la buona novella contro la solitudine. Perciò l'ascolto delle scritture è ascolto che libera, che salva dalle paure, come dirà il Vangelo di domani, e salva dalle solitudini. Dio parla. Solo Dio poteva rompere il silenzio dei cieli e irrompere nel silenzio del cuore. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Solo Lui poteva dirci, come nessun altro, parole d'amore. È quanto è avvenuto nella sua rivelazione, dapprima al popolo eletto, Israele, poi in Gesù Cristo, la parola eterna fatta carne. Dio parla attraverso gli eventi anche, e parole ultimamente intimamente connessi. Ah, eventi e parole intimamente connessi. Egli comunica a se stesso gli uomini, messi in iscritto sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Questi testi costituiscono la Sacra Scrittura, la dimora cioè della parola di Dio nelle parole degli uomini. La parola di Dio è Dio stesso nel segno della sua parola. Essa partecipa della sua potenza. Ecco un brano che conosciamo e che canteremo. È bello cantare la parola di Dio, privilegiare nel canto i testi biblici è sicuramente meglio di un testo sentimentale affettivo che ha il suo valore ma può cadere nell'intimismo. Come la pioggia e la neve scendono del cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. È una delle figure più belle che porta il profeta per dire la parola che piove dal cielo sul cuore assetato, sulla bocca assetata, degli uomini come rugiada, come frescura, come dissetare, come... E non solo, ma anche per far crescere il cibo, far crescere le piante, la natura, il verde, la vita. Quando non possiamo citare l'acqua in questi giorni qui, perché siamo contenti del sole, perché l'acqua è bella lì. Però l'abbondanza, finché non fa male, è proprio di Dio, perché Dio è abbondante, Dio dà molto di più di quello che cerchiamo. A voi a volte noi sembra che il Signore sia un po' tirchio, tirato, vada a centellinare, ci dia gocce le cose. E invece ci dà sempre molto di più di quello che noi non chiediamo. Ecco la parola che scende per portare frutto. E questo brano è bello anche perché, come si dice in teologia, opera ex opere operatis. Che cosa vuol dire? Opera quasi senza che tu te ne accorga. Basta che ti riempi. Per esempio, non dir mai non ho voglia di leggere la parola. Perché? Perché non sento la voglia come di il romanzo oppure del libro di scuola, perché non capisco molto. È opera anche di sua natura, è come l'Eucaristia. Se l'Eucaristia senza volere la prendi, la ricevi in un momento di distrazione, e perché in quel momento fa male la testa, non hai voglia, vuol dire che il Signore dice, come se non fosse. No, fa bene lo stesso. Perché non sei tu che vai contro. Così anche la parola di Dio è come Eucaristia. Accipe et manduca. Prendi e mangia, dice il Signore a Isaia. La parola, prendi il libro e mangia. Poi nell'Apocalisse, ricordate, no? Che ha mangiato il libro, l'ha divorato e poi era tutto amaro nelle viscere per dire che lo ha. Come una medicina che lo ha guarito. Dunque, qui questo brano dice proprio scende e, no, e dà. Perché in altro caso il Signore dice il seme che il Signore ha seminato, che il contadino dorma o viva o sveglio, eccetera, dà frutto lo stesso, cresce lo stesso, anche quando è indormita, anche mio bisogno che stia lì a guardare se cresce da solo, capito? Quindi lascia piovere la parola di Dio nel tuo cuore, e anche se non la pensi, e anche quando dormi, e anche quando vegli, ecco, porta frutto lo stesso. E non ritorna a Dio. C'è questo ciclo, questo circolo virtuoso, no? Scende dal cielo, irriga e poi per l'evaporazione risale in cielo. Quindi è una figura di parabola splendida nelle scienze naturali. Il termine ebraico dabar, tradotto abitualmente in parola, significa tanto parola che azione. Così i 10 comandamenti sono detti in ebraico le 10 parole, per indicare che essi esprimono al tempo stesso le esigenze dell'amore di Dio e l'aiuto che Egli dà per corrispondervi. Il Signore dice ciò che fa e fa ciò che dice. Che bello! Il Signore dice ciò che fa e fa ciò che dice. Nell'Antico Testamento annuncia ai figli di Israele la venuta del Messia e l'instaurazione di una nuova alleanza. Nel Verbo fatto carne compie le sue promesse oltre ogni attesa. Primo e Nuovo Testamento, Adesso non si usa più di l'Antico Testamento, sembra sali di chiume. Primo Testamento e il Nuovo, oppure Secondo. Ma Primo e Nuovo perché ormai non ce ne saranno più, non ci sarà un Terzo. Ci narrano la storia del Signore, del suo amore per noi, secondo un cammino con cui Dio educa il suo popolo al dono dell'alleanza compiuta. L'Antico Testamento si illumina del Nuovo, il Nuovo è preparato dall'Antico. Come potrebbe l'albero del compimento fare a meno della radice da cui viene? Se è santa la radice, lo saranno anche i rami. Sappi che non sei tu che porti la radice, ma la radice che porta te, Romani. Perciò, discepoli di Gesù, amiamo le scritture che lui stesso ha amato e si esprime e si presenta e ci parla in esse. Ma ci parla davvero, ci parla davvero. Il parlare non è l'unico modo che hanno gli uomini, quello cioè di usare la lingua e gli altri, o le orecchie per ascoltare. C'è anche un modo di Dio che è ancora più fine, che entra nel cuore direttamente, anche sempre non passa dalla lingua, anche se non sempre passa. Immaginate l'handicappato, il sordo, muto, allora lui non può partecipare alla parola di Dio, farà fatica a partecipare al dialogo con gli uomini, ma il dialogo con Dio solitamente è molto più profondo di chi apporta questi handicap, di più dei normali. Era mia intenzione proseguire un pochettino, ma poi dopo, adesso smetto perché è passato. Prego, cara.
Io volevo sottolineare proprio l'aspetto del lavoro della parola di Dio nell'intimo di ciascuno di noi, nel nostro essere. Soprattutto riferendomi a certi brani, potremmo prendere anche quello di ieri che ha detto Valeria, che preso così diventava una cosa quasi impossibile da seguire, ecco, se non conoscevi tante cose da dire. Ma nel momento stesso che diventa difficoltoso, dice non capisco, è lontano dal mio modo di sentire, dall'Antico, dal Nuovo Testamento, eccetera, io mi sono sempre detta perché il Signore vuole questo? Se voi ci badate bene, proprio nei momenti di maggiore difficoltà di comprensione che la nostra mente si fissa sul brano stesso. Quindi anche quello che tante volte noi ascoltiamo in un modo, un atteggiamento un po' di rivolta, perché diciamo è difficile, non lo capisco, eccetera, 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 alla fine la parola di Dio opera maggiormente in noi, perché ci costringe a stare di sopra, anche a ribellarsi a Dio, a fargli delle domande, quindi ad approfondire il contenuto stesso. Quindi ecco, quando è pesantissimo quella parte lì che lei ha letto, anche l'ultima, prima perché il Nuovo e l'Antico, o Primo o Secondo, chiamatelo come volete, non lo so, insomma sono intimamente legati. E quindi, ma poi soprattutto perché la parola di Dio lavora anche quando dormiamo, che quando ci ribelliamo, che quando cerchiamo di allontanarci. Ed è la cosa fondamentale di tutto, solo questo volevo dire.
Grazie, grazie di questo approfondimento. Io dicevo che adesso nel silenzio, fate per conto vostro anche il 3, la parola che si fa carne, citando Giovanni, l'esordio, che il Verbo di Dio si fece carne e venne a abitare in mezzo a noi, quindi sei tu per tu con Dio. E poi anche Dio ha parlato nelle lettere agli ebrei, quelle sottolineate, Dio che aveva già parlato nei tempi antichi, molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, Primo Testamento. Ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito re di tutte le cose, per mezzo del quale ha fatto il mondo. Poi una frase molto, molto bella, le frasi di Ugo da San Vittore e quello soprattutto di San Girolamo. Dice Ugo, tutta la scrittura è un libro solo e questo libro è Cristo. E San Girolamo, quello che ha tradotto tutto, la Bibbia nella grotta di Betlemme, dice l'ignoranza delle scritture è l'ignoranza di Cristo. Ignori le scritture, tu ignori Cristo. Ecco perché Dio è geloso. E poi la ricerca del volto di Dio, ripreso qui dal Papa Benedetto XVI nel suo discorso quando l'altro anno è andato a Manoppello a vedere il volto santo, che dove c'è stato anche Gabriele e la Franca, Manoppello. Ecco, dopo riprenderemo oggi pomeriggio dallo spirito interprete della parola. Io però a concludere volevo dirvi anche questa cosa, questa bella. Immergere il silenzio per ascoltare Dio. Un monaco raccontava: quando vado nella foresta, mentre entro, il rumore dei miei passi e l'agitare dei rami delle piante che allontano per passare, fa sì che gli uccelli e gli altri animali si acquietino o si nascondono paurosi. Allora la foresta appare un deserto muto e imperscrutabile. Quando poi mi siedo e resto in silenzio per un buon tempo, pian piano la foresta comincia a muoversi, a farsi sentire, perché gli uccelli e gli animali escono con fiducia dai loro nascondigli. Allora sento i loro canti, i loro passi, le loro grida e tutti i rumori della foresta. Il monaco terminava col dire: così è Dio, è necessario fare un lungo e profondo silenzio interiore, un silenzio ansioso di ascoltare Dio. Allora pian piano lui comincia a parlare soavemente, amorosamente al nostro cuore, che ascolta da di sé. Questo per dirvi che se siamo venuti qui un po' lontani da casa è per cercare di riscoprire il silenzio. Non è tantissimo il silenzio, ma quel poco cercate il più possibile di non sciuparlo, perché come vedete all'inizio del libro dove c'è l'orario, adesso noi facciamo il silenzio fino alle 11, anzi facciamo alle 11, alle 11. Alle 11 chi vuole prende il caffè, fa un 10 minuti di break, tre quarti d'ora di silenzio per bene, che ai bambini e contrattempi pazienza, insomma, no? Però sono pochi momenti di silenzio e qui su è prezioso. La parola di Dio ti gusterà. Nella misura in cui riesci a fare più silenzio, più tornerai carico a casa, carico di parola di Dio, di grazia di Dio. Poi alle 11:15 ci troviamo di sopra che facciamo la messa, Ecco su, nella cappella. Ci sarà silenzio anche un po' oggi pomeriggio, ma quello del pomeriggio è un silenzio un po' più pesante perché siamo un po' più pieni di cibo e più sbadigliosi, più caldo. Il più bello è adesso, questi tre quarti d'ora. Il resto, vediamo.